Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Buongiorno a tutti! Qui con noi oggi Riccardo Maffioletti, Managing Director e amministratore delegato di Azimut Capital Management. Benvenuto Riccardo.
Grazie Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Io e te ci conosciamo da tempo, sei qui oggi ai microfoni di Smart Angel, dove raccontiamo la storia di persone, capitali, idee che hanno un obiettivo ambizioso, che è quello di cambiare il mondo. Ti ci trovi?
Ma ti ringrazio per questo onore che mi dai, nel mio piccolo qualcosa mi ci trovo, dai.
Ormai ci conosciamo, cosa sono, 18 anni?
Più o meno.
Più o meno. Hai fatto una lunga carriera nel mondo finanziario, ma ancora prima come atleta, anche a livello imprenditoriale, insomma, nella tua carriera hai avuto molti successi e sicuramente hai tanti aneddoti da raccontarci. Se volessimo ripercorrere brevemente il Riccardo Maffioletti sportivo, imprenditore, manager, amministratore delegato, come ti descriveresti?
Mi descrivo una persona semplice che ha imparato dalle proprie esperienze a far tesoro, che è un grande osservatore, che ha guardato quello che è riuscito a realizzare e soprattutto come l'ha realizzato. Io hai ragione, vengo dal mondo dello sport, mi sono così cimentato in tanti sport, è sempre stato piacevole, ho avuto la fortuna che i genitori miei credessero, no, molto nello sport e quindi mi lasciassero fare tutto quel che volevo. Ho avuto quello un pochettino più di rappresentanza, compagnia atleti per l'Arma dei Carabinieri, tu pensa, sciavo per l'Arma dei Carabinieri. E durante quella mia attività agonistica hanno iniziato a farmi fare preparazione con i pesi, perché ero molto alto, ma molto magro, sai, a 19-20 anni sei molto magro, e quindi servivano chili, mi dovevo irrobustire. Cominciano a farmi fare questa preparazione con i pesi, dico, ma bella sta roba qua, interessante, quello che si chiamava bodybuilding, no? E dico, ma ho cominciato a riflettere, come famiglia noi detenevamo un immobile, no, in provincia di Bergamo, che si prestava a quel tipo di attività, dico, ma sai che non esistono palestre, a me piace, e io dico sempre che se una cosa piace a me o non è gradita a me, ecco, sono un po' presuntuoso, dico, piace ad altri o non è gradita ad altri, così io penso. E quindi quando ho finito la mia carriera agonistica ho aperto un centro fitness, che poi sono diventati due centri fitness, a 21-22 anni, giovanissimo, 15 dipendenti, 1500 soci, mi sono sposato, ho avuto il primo figlio, per cui ho avuto un percorso che è stato molto caratterizzato dallo sport. Lo sport mi ha portato a incontrare un sacco di persone, avere un sacco di riferimenti sul territorio. Allora stavano, ti parlo dei fine anni 80, primi anni 90, ricorderai il progetto delle SIM, la legislazione, no? Tanta società concorrenti alla nostra si muovevano e sono stato contemporaneamente cercato da più società senza che io capissi più di tanto il perché, se non che avevo una passione verso il mondo della finanza, ero scritto economia e commercio. Dicevo, ma come mai si interessano a me? Non capivo come mai si interessassero a me. Poi ho capito perché chiaramente anche con quei centri che ho aperto, essendo titolare, così giovani, ero portatore di tantissime relazioni. E infatti così è andata. Io ho iniziato a fare affitti di ramo d'azienda, per cui a occuparmi meno dei centri sportivi e molto di più a cominciare a studiare, no? Per un mondo che mi affascinava, non conoscevo, che era il mondo della finanza. Ho iniziato così, non dico quasi per gioco, comunque con la volontà di farlo. Ho aperto il mio primo ufficio in Dalmine, paese Ottone prima di Bergamo, avevo un assistente, penso che mi segue ancora tutt'oggi, sono passati un bel po' di anni
e possiamo salutare, dai.
La salutiamo, ciao, ciao Luciana, ciao. Ciao. E la sfida era sempre farmi preparare documentazione, perché allora si andava solo da clienti, no? Si andava in orario serale piuttosto che, e tornare la mattina dopo con aver superato la documentazione che io mi facevo preparare. Dicevo, toh, preparami due contratti, dico una sciocchezza, no? Adesso, con queste caratteristiche dovevo tornare con tre contratti, e questa era la mia sfida, il mio gioco con cui ho un po' affrontato tutte le mie tematiche di crescita. Da lì sono partito, lavoravo per una società competitor alla nostra, la quale a un certo punto si è cominciata a chiedere da dove nascesse questa mie capacità, questo successo, ma la vera fortuna è che, ripeto, avendo più di 1500 connessioni, no? Ragazzi che mi conoscevano come titolare della palestra, io ho aperto l'ufficio sopra la palestra e quindi mi allenavo con loro, perché per me il fitness è ragione di vita, lo star bene, la salute fisica è una cosa a cui tengo molto. Ed era un attimo dire: dai, sali che ti racconto due cose. Mi piaceva anche raccontare e istruirli sotto l'aspetto finanza, perché allora, sai, non si parlava di finanza, poco nulla, no? Eravamo tutti figli di quel botte che pagava l'ira di Dio, i fondi comuni di investimento non esistevano o quasi. Mi piaceva questo ruolo di poter condividere con qualcuno. E guarda, ti racconto un paio di sciocchezze. Penso di essere stato il primo che ha inventato tramite una banca il pagamento rateale dell'abbonamento in palestra. Io incassavo subito, la banca tratteneva dal listino paga tramite carta fiducia, guarda, non lo ricordo come fosse ieri. E la seconda che poi il ragazzo dicevo: vabbè, dai, se mi sottoscrivi questo contratto ti regalo un mese di palestra. E allora
Le promozioni funzionavano. Beh, sono 30 anni in cui ho avuto grandi successi, grandi soddisfazioni, però sono stati anche anni di sfide, perché tu racconti gli anni 90, è vero che erano gli anni in cui la consulenza finanziaria prendeva piede, ma erano anche anni in cui bisognava guardare un po' avanti per intuire quello che sarebbe stato. Probabilmente non avremmo neanche immaginato un'evoluzione così di questo settore, di questo mercato. Quindi questi anni sfide manageriali, sfide personali, sfide sportive, no? Nella prima parte, c'è qualche aneddoto in particolare che ti ricordi, che ti ha formato di più, che ti ha fortificato magari, perché è una cosa che in questi tanti anni che ti viene in mente, che vuoi condividere?
Guarda, due sfide in particolare. Una sempre in quegli anni, perché ricordo quelli come gli anni ruggenti. Avendo aperto questo ufficio, l'ufficio era piuttosto grande, 150 metri quadrati, e solo io con l'assistente era veramente... E venendo in contatto con diversi dipendenti bancari, la prima sfida è stata: ma io sarei in grado di cambiare la vita a qualcuno? Perché tu sai meglio di me, Luca, l'hai fatto per tanti anni e lo farai ancora, che far passare qualcuno da dipendente di banca a consulente finanziario e professionista è più facile da raccontarsi che a farsi.
Anche ci vuole una certa predisposizione.
Ci vuole una certa predisposizione, anche perché prendi in mano la loro vita, no? Detta in maniera molto chiara. E quella è stata una grandissima sfida. L'ho fatto con qualche amico, avevo delle certezze, avevo delle confidenze, la società che rappresentavo mi dava l'opportunità di farlo. E nel giro di pochi mesi siamo cresciuti di 6-7 unità all'interno di quell'ufficio di cui ti parlavo. Ed è stato lì che poi l'azienda per cui lavoravo dice: no, allora aspetta, ferma tutto un attimo, guarda, da domani mattina spostati a 200 km di distanza, 150 km di distanza, e fai seriamente l'attività manageriale, no? Quella è stata la mia partenza come attività manageriale. Ma la sfida più grande, forse quella che... La seconda, poi ce n'è una terza, la seconda più grande è stata quella che ho assunto a 40 anni circa, 41 anni. Ero responsabile di un portafoglio molto importante di Milano, ero molto giovane, sposato, tre figlioli. Ovviamente avevo anche dei redditi interessanti, importanti, però sono stato contattato da quella che è la nostra attuale azienda, e credimi Luca, non è stato un tema di aspetti economici, non è stato un tema di carriera, potere, anzi per molti versi è stato tornare indietro a come ero abituato, ma era realizzare un sogno che era quello di dire: ok, ma io cosa faccio veramente di lavoro nella vita? Io faccio quello di cui i colleghi si fidano. E quindi io devo, sulla fiducia che i colleghi mi danno, essere quello che fa certe scelte. Fanno molta paura, perché a quell'età lasciare quel tipo di ruolo, dove probabilmente avevo già anche una carriera aperta, perché i risultati, grazie a Dio, fortunatamente li ho sempre conseguiti, sono sempre arrivati, quindi penso che la carriera sarebbe andata avanti anche di là, e accettare questa nuova sfida che l'ex AZ Investimenti, che tu ricorderai, la società del dentifricio ci avevano chiamato, e invece siamo riusciti a portare a termine con dei risultati molto lusinghieri. E poi una terza sfida, che sarà la più grande di tutti, la più importante di tutti, ci coinvolgerà, caro Luca, sarà una sfida umana.
Ma questa tienitela per la fine, perché ho in mente di farti una domanda un po' sui progetti futuri che ti stimano, no? Invece volevo tornare su un aspetto che mi piace molto, perché un po' ci viviamo, no? Nella nostra quotidianità professionale, no? E che ho ritrovato molto nelle tue parole, no? Parlavi di persone, cambiare la vita delle persone, rispetto, crescita, in qualche qualche misura non sentirsi neanche mai arrivato, no? C'è sempre qualcosa che puoi migliorare, che può far meglio. Tempo fa eravamo insieme e discutevamo dell'importanza di saper fare bene un gesto, no? E da ultimo la tua area, che è una delle più importanti della nostra società, ha una bella differenziazione anche geografica, culturale, perché va dal Trentino, la Lombardia, la Toscana, tutto il sud Italia, quindi trovare un'amalgama tra tutte queste realtà è una sfida nella sfida, se vuoi, no? Quindi qual è il tuo segreto, la tua ricetta per la gestione dei team, motivarli, continuare la motivazione anche quando sembra che uno ha dato tutto, no? C'è sempre quel pezzettino in più che puoi andare a tirar fuori, e questa è una grande qualità manageriale che ti riconoscono, quindi mi fa piacere partela a raccontare.
Beh, innanzitutto parte da un atteggiamento che probabilmente è istintivo, probabilmente mi è stato insegnato dalla mia famiglia, di essere molto inflessibile sui contenuti, cioè di non scendere a compromessi, di non trovare scorciatoie con le brutte, ma di essere invece molto flessibili con la natura umana, con l'uomo, di comportarsi tutti i giorni come a me piacerebbe ricevere quel tipo di attenzioni. E quindi questa è la cosa che mi ha sempre guidato e penso che mi guiderà sempre. Poi sì, è vero, sono cresciuto da realtà sempre più piccole, oggi Area 5 è una realtà di respiro nazionale. Uno dei peggiori disastri che faccio è quando parlo con un ragazzo dell'Alto Adige e cerco di parlare la stessa lingua, che non è la mia lingua, come penso si senta del ragazzo di Palermo. No, ci sono delle differenze pazzesche, ma al di là delle leggere differenze di lingua, di alimentazione, di cibo, di tutto, no? Accomuna molto il fatto di sentirsi comunque una squadra, no, meglio un team. E perché ciò possa funzionare, ho sempre avuto l'idea che io da solo non potessi arrivare da nessuna parte. Io dovevo attorniarmi di manager, di professionisti, decisamente più bravi del sottoscritto, che sapessero molto bene cosa stessero facendo, che avessero competenze territoriali che io necessariamente non potevo avere. Io non è che posso sapere più di tanto, no? La stessa misura di Palermo, piuttosto che di Roma, piuttosto che di Firenze, piuttosto che... E lavorare con loro, praticamente H24, e tramite loro riuscire a far partire quel meccanismo che si moltiplica, no? Da una ruota sempre più piccola che diventa un meccanismo sempre più grande. Ma sempre circondati da quel concetto di essere comunque squadra, comunque team, comunque il senso di appartenenza. Ecco, spero che se un domani qualcuno dirà: oi Riccardo, beh, ok, era quel ragazzo che l'appartenenza sapeva che cosa fosse, di cosa si stesse parlando.
Questo te lo riconosco e lo testimonio assolutamente. E c'è anche una qualità, no? C'è anche quella di prima scovare, poi attrarre anche, lo dicevi tu prima, no? Circondarsi delle persone giuste, circondarsi magari dei talenti, però poi quando li metti, non so, come i galli all'interno del pollaio, vanno gestiti, no? Perché il talento è vero che attrae talento, e questa è sicuramente la storia che ci stavi raccontando, ma poi bisogna anche gestirli, bisogna continuare a motivarli, farli lavorare assieme. E
che non è la cosa più semplice del mondo.
È la cosa più semplice del mondo, e anche questo aspetto, se ci vuoi dire qualcosa, perché questo fa anche di te un grande allenatore, se, se lo vogliamo mettere sul gergo sportivo.
Diciamo che qui è lo sport che mi aiuta molto, no? Un po' di radici in quello che si è studiato in tanti anni: moneta cattiva scaccia moneta buona. Io ho sempre invece cercato di impostare le cose in cui moneta buona chiamasse moneta buona, quella che dicevi tu, e poi soprattutto ho sempre cercato di applicare quella logica di squadra, che è sempre stata una mia logica, che lo sport mi ha insegnato, no? Dai primo momento. E come ti dicevo prima, sui contenuti bisogna essere inflessibili, cioè le regole devono valere per tutto lo spogliatoio, non puoi avere scorciatoie, non puoi avere... Poi lo spogliatoio è fatto da uomini, da persone, da individui, e ognuno di noi vive momenti di difficoltà, momenti di esaltazione, momenti di... Ecco, devi saper gestire un po' i momenti che molto spesso, anzi quasi sempre, sono completamente diversi da un collega all'altro. Quindi trovi colui che è esaltato, carico mille, trovi colui che riconduce un po' un concetto di squadra, lavori in maniera serena, lavori in maniera molto pulita, parli molto, non nascondi le cose, non manipoli nulla, racconti sempre le cose come stanno, anche perché mi piace sempre raccontare che se avessi iniziato all'inizio della mia carriera a raccontare le cose non come erano, ma come le volevo far passare, beh, non me ne ricorderei più nemmeno una, farei figura pazzesca. Allora, tanto vale raccontarle per come sono, e forse questo modo di essere, se vuoi, abbastanza semplice, no, ma molto concreto, che è anche un po' caratteristica dell'uomo bergamasco, mi ha sempre permesso di avere una squadra che comunque fosse altamente performante. Poi qualche piccolo screzio, qualche piccolo momento di ma si sistema tutto, Luca, non è quello il problema sicuramente.
Beh, sicuramente hai costituito con questo tuo modo di fare, con questo tuo modo di essere, ti sei circondato di persone di talento che si sono attratte, le hai anche, ecco, forse un aspetto che colgo è quello di cercare di tirare fuori anche le capacità, no? Magari anche un po' inconsce di vari giocatori che ormai l'abbiamo battezzata squadra, quindi continua a essere una squadra, no? E mettere alla prova magari anche su qualcosa di innovativo, no? Hai portato avanti all'interno dell'area alcuni progetti che oggi magari sono sotto i riflettori non solo della tua area, ma anche del complesso dell'organizzazione del nostro gruppo, no? Dal progetto Women, la business unit di cui faccio parte sull'economia reale, insomma, lavorare anche su, come dicevamo prima, non lasciare le cose come sono, ma cercare di andare avanti, tirando fuori proprio dai membri della squadra quell'attitudine in più che magari anche il singolo non si riconosce, no? E questa è una, secondo me, una cosa interessante da commentare, da raccontare.
E ti ringrazio che me lo fai presente. Beh, tu non fai parte della business unit perché tu sei la business unit, Luca, perché erano le tue caratteristiche più forti, più vincenti, infatti hai ottenuto un successo notevole, tu sei un esempio, no, di quello che è vero, hai ragione tu, non è facile far passare all'interno di una squadra ragionamenti di un po' differenti da quelli a cui tutti siamo abituati da tanti, forse troppi anni, no? Un po' le zone di comfort.
Si è sempre fatto così.
Si è sempre fatto così, sono io responsabile di tutto, tutto deve passare da me, tutto vero. Ecco, diciamo che forse la forza è stata di crescere tutti quanti insieme anche in questo percorso, di far capire che ci sono organizzazioni, no? Magari verticali, che vanno un po' oltre il singolo, ma che possono portare un valore aggiunto, un vantaggio enorme anche al singolo stesso. E quindi sì, la business unit sicuramente è stata una di queste. Il progetto Women, un progetto di cui sono molto orgoglioso perché sono 30 anni che sono in questa professione, sono 30 anni che sento dire potere di qua, no, potere di là, pari opportunità, quote rosa. Secondo me sono tutte sciocchezze, sono tutte cose di cui non dovremmo neanche parlare, non dovremmo nemmeno qui essere a dire la donna è diversa dall'uomo. La nostra è una società prettamente maschilista e come tale vuole mantenere il proprio status di potere. La donna, lo so che è facile dirlo, però l'abbiamo anche raccontato recentemente, Luca, un evento che abbiamo organizzato su Milano che ha avuto una grande risonanza anche mediatica, oltre che di partecipazione, e sono le donne che devono veramente farsi avanti, perché non tutti gli uomini, io per esempio, ma so che tu sei uguale a me, so che i ragazzi che compongono la nostra squadra la pensano esattamente allo stesso modo, non sono lì per detenere poltrone o scaldare poltrone o tenere il proprio potere stretto a loro mani. Sono lì solo per dire, sei in gamba? Sei più in gamba del sottoscritto? Forza, vieni avanti, perché la mia carriera sarà sempre, come dire, più alta nel momento in cui tu crescerai più di me. E questo, no? Che tu sia donna, che sia uomo, che differenza c'è? Io, per me non esiste quel tipo di differenza. Credo molto nei giovani. Io ti ho raccontato un po', e non lo faccio spesso, le mie origini, che possono far sorridere, magari non sono proprio il classico studiato, no, come si dice, accademico, McKinsey, no, bocconiano, con una preparazione dove tu ti aspetti, no, che nel mio ruolo ci sia. Ti ho proprio raccontato di una preparazione molto basic, che è partita dal mondo dello sport, però qualcuno allora ha visto qualcosa in questo ragazzo, ha avuto fiducia in questo ragazzo. Io avevo 27 anni quando ho iniziato a fare questa professione, e quello che sapevo fare bene era sciare. Tu dimmi, no, ok, qualcosina ho fatto nella vita, da qualche parte sono arrivato. Ecco perché penso che sempre il concetto del fare agli altri quello che gradisci venga fatto a te stesso. In questo caso mi è stato fatto senza che io me ne rendessi più di tanto conto, magari mi è stato fatto per altri fini, nel senso che ero un portatore di relazioni e potevo portare business, ma a me quello non interessa, a me interessa che qualcuno mi abbia offerto un'opportunità. Il nostro progetto giovani quello vuole essere. Gli anni 90 sono diversi dagli anni 2020? Sicuramente sì, non li conto per rispetto dei miei capelli bianchi, ma altrettanto vero che con difficoltà completamente diverse, alla fine le difficoltà sono sempre uguali, no? Per cui sono solo momenti diversi,
Ogni tempo ha la sua difficoltà.
Ogni tempo ha la sua difficoltà, ma se vuoi andare avanti, vai avanti a prescindere dalle difficoltà del tempo. Per cui sì, la creazione anche di queste strutture che sono riuscito a fare e ottenere proprio perché la squadra è una squadra di grande qualità, di grande livello. Se io avessi avuto qualche testa calda all'interno, probabilmente già non sarebbe più stato all'interno della squadra, per definizione. Probabilmente non sarebbe mai entrato in squadra, ma probabilmente mi avrebbe anche osteggiato e ostacolato non a realizzare invece quelli che sono, credo, tre ottimi momenti, che sono i giovani, le donne e la business unit sull'economia reale.
Tutte cose che assolutamente condivido, la squadra ti avvicina in questo, anche in alcune idee che sulle prime sembrano un po' bizzarre, ma poi magari vedi un po' quello che ci sta dietro, no? E quindi ne capisci anche la motivazione.
Il significato.
Parlavamo delle sfide affrontate negli anni, adesso secondo me siamo agli esordi di un nuovo importante cambiamento. Ci sono alcune tematiche sia di carattere normativo ma anche soprattutto tecnologico, l'intelligenza artificiale, no? Un giorno sì e l'altro pure si parla della consulenza attraverso i robot finanziari, quindi tutto il mondo legato all'intelligenza artificiale può, dicono, essere paragonabile a quella dell'uomo. Quello che non potrà mai essere paragonabile è proprio le relazioni dalle quali siamo partiti. Quindi conosco un po' il tuo pensiero su questi punti, però mi piace fartelo raccontare, no? Come vedi l'evoluzione in un mercato come quello italiano, che è molto maturo da questo punto di vista, in relazione a questi elementi di forte cambiamento che un po' stanno pressando il nostro mondo?
Arriveranno grossi cambiamenti, probabilmente fra quelli epocali maggiori, no? Sicuramente. Quello che non può essere sostituito mai e mai sarà sostituito nel nostro ruolo, nella nostra, è proprio la relazione, il tessuto umano, il momento, l'uomo, cioè non può esserci nulla che vada oltre a questo. Guarda, io ho sempre avuto una ferma convinzione che racconto da tanti anni, magari superata per alcuni, per me assolutamente no. Perché mi sono avvicinato alla fine a questa professione? Mi piaceva la finanza, ma che c'entra piace la finanza col effettuare un'attività di pianificazione finanziaria o vendere un fondo comune di investimento, un certificato di deposito, una polizza assicurativa? E come ti dicevo prima, quello che mi è sempre piaciuto tanto è creare cultura, creare un momento che, per cui sentirmi utile, è indispensabile per qualcuno. Il famoso ragazzo a cui regalavo il mese di palestra, non ero contento per il contratto che avevo realizzato, sì, anche per quello. Ormai quel detto denaro e potere sono solo logiche e conseguenze, non mi interessa molto. No, quello che mi interessava era la sua gratitudine profonda di qualcuno che gli aveva parlato di un qualcosa che forse gli ha evitato, e nella sua vita, chissà quanti io ho perso di vista, ha evitato per sempre loro grandi errori, no? Grandi momenti in cui puoi buttare il denaro dalla finestra, no? Quello che si dice, creare cultura finanziaria. Ecco, io non credo che anche davanti a una così cambiamento epocale che stiamo assistendo, dove arriverà questa intelligenza artificiale, per esempio, lo sappiamo, anzi non lo sa nessuno, no? Stavo dicendo lo sanno in pochi, ma non lo sa proprio nessuno, io credo. Io so per certo che quello che è comunque l'elemento umano non può essere cambiato. E l'elemento umano, nel momento in cui parli di una persona con una delle sue cose a cui deve prestare la maggiore attenzione, no? Dopo gli affetti, dopo la salute, io non vedo null'altro di così importante e significativo, quella della tutela del proprio patrimonio, il proprio management, del proprio benessere, perché tu puoi star bene in salute, avere degli affetti fantastici, ma se non arrivi a fine mese perché hai fatto operazioni speculative...
È tutto più complicato.
È un po' più complicato. Vedo tante professioni utilissime, indispensabili, ma le utilizzo ad hoc. No? Mi si rompe l'auto, vado al meccanico. Se non ci fosse un meccanico io non guiderei più un'auto. Devo comprare una casa, vado da un notaio. Ok, ma io la casa la compro una volta, non è che passo tutte le giornate mie a comprare la casa. Mentre fare una pianificazione finanziaria e seguirla con tutte le esigenze che vengono poi a stratificarsi negli anni. Tu pensa, quando siamo partiti giovani a 20 anni, poi ci siamo sposati, è un figlio, due figlie, tre figli, chi più ne ha, quante cose abbiamo stratificato. Ecco, qualcuno che sia in grado di darti quel percorso, e non penso che possa essere qualsiasi diavoleria di intelligenza artificiale o qualsiasi robot, all'altezza comunque di un grande professionista che antepone un po' veramente ai propri interessi, che sono logiche conseguenze, nessuno dice che non è giusto che ci siano, ma che anteponga, no, il benessere della persona con cui sta dialogando. Ecco, io penso che se andremo avanti su questa strada, grande futuro per questa professione, grandissimo futuro, Luca.
Quindi più che specialisti dei numeri o dell'asset allocation, su cui chiaramente magari saremmo più efficaci con il supporto di uno strumento che ci aiuta, sì, sicuramente più specialisti delle relazioni, delle persone, dei rapporti, ancora di più di quanto non sia determinante,
determinante sì.
Oggi. Veniamo un po' alla domanda di chiusura, ti ho interrotto prima perché piace sempre chiudere con un po' di prospettiva, no? Quindi guardare un po' oltre, no? Mi sento, ma so che anche per te la sensazione è prossima alla fine, come se stesse compiendo un ciclo, no? Quindi si guarda un po' ai progetti futuri, un po' per la trasformazione del mercato, un po' per la situazione in generale, ma anche a livello personale, no? Qual è quella terza sfida che hai in mente, su cui stai ragionando? Chiaramente quello che si può dire, resta, non tiriamo tra le righe.
Cerchiamo di dirlo. Aver avuto la fortuna di aver fatto la carriera che ho fatto e che mi ha concesso di vedere tantissime cose. È bello pensare di chiudere la propria carriera, aver guidato un'area a cui devo tantissimo, tutte le persone che hanno lavorato in quest'area, dalla prima, con tutto il rispetto del mondo, ultima assistente, fino al consulente più evoluto, no? Quello più patrimonializzato, per cui veramente una grande fortuna aver lavorato con tante persone. E come ricordavamo prima, di un respiro nazionale, beh, direi che sono andato molto oltre quelli che erano i sogni di un giovane ragazzo, 27enne, no? Quando sono partito. Oggi saper dialogare, lo dicevo prima, con il ragazzo del Trentino Alto Adige, col Veronese, col Bergamasco, col Milanese, col Fiorentino, col Palermitano, il Siciliano, il Sardo, no? Con cui mi trovo benissimo. Penso che a livello di sfide non ho più sfide da cogliere in Italia. E quando non hai più sfide da cogliere, puoi fare due scelte. Puoi fare la scelta del dire sono sulla cresta della mia onda e mi fermo. E mi occuperò di altro, altri interessi, altre cose. Oppure pensare che forse quello che non è stato concesso a me quando avevo 17-18 anni, cioè girare il mondo, perché erano un po' di anni fa,
era un po' più complicato.
Non c'era la Ryanair, non c'era, insomma, quelle cosettine, era tutto un po' difficile. Oppure avere la forza, nonostante la mia età, di osservare qualcosa fuori dall'Italia. E ti rendi conto che fuori dall'Italia ci sono opportunità, paesi, apparentemente anche messi meglio dell'Italia, ma che hanno una grandissima carenza di quello di cui io mi sono occupato per 30 anni, cioè quella consulenza umana finanziaria. E quindi io, con qualche veramente persona che è molto oltre la media di qualsiasi, no, modo di pensare, modo di essere, che vede le cose molto oltre, che si fida, che butta il cuore oltre l'ostacolo, comunicheremo a brevissimo al mercato che la nostra vita sarà una vita che riparte con la sfida più grande che andremo a cogliere, capitalizzando i 30 anni di esperienza che abbiamo fatto in Italia su un altro paese. E questo non è da tutti.
Assolutamente no.
Scusa, se lo dico
assolutamente
io.
No, è una cosa che fa onore, che non arrossisco nel dire che a tratti spaventa, ma è quella paura sana che ti fa correre il rischio sapendo di potersela fare, di poter affrontare, di poter contribuire, quindi mi fa veramente piacere aver chiuso questo ciclo.
Stai ufficializzando allora, Luca, che ci sei. L'hai detto, ma tu, diciamo, vedi che io sono stato alto.
Diciamo che commentavo le tue parole, ma penso che si sia capito.
E dai tuoi occhi si capiva.
Per cui mi fa molto piacere chiudere questo ciclo di registrazioni del podcast proprio con te, Riccardo. Lanciare un saluto e un arrivederci a tutti quelli che ci hanno ascoltato e sostenuto fino a questo momento, in attesa dei sviluppi che ci riguardano. A questo punto chiudiamo con la solita frase che i soldi giusti, ma anche le persone giuste, cambiano un paese. Grazie Riccardo.
Grazie a te, Luca. Grazie a tutti voi.